uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio,
The Soup of the Day.
Buongiorno, bentornati ad una nuova settimana in compagnia della sottoscritta. Sono con Angelo Acerbi e benvenuti quindi a The Soup of the Day.
E benvenuti e benvenuta anche te, buona settimana. Come hai passato il weekend?
Ma guarda, abbastanza bene, chiusa, ma...
Ma va, guarda, dai.
devo dire, ormai il criterio, mi spiace dirlo, sembra quei genitori disperati, però il criterio è avere tempo per fare cose. E quindi il weekend è il momento in cui qualcosina in più paradossalmente la puoi fare, altrimenti durante la settimana è impossibile. E dichiaro pubblicamente che è inutile, lo dico all'asilo di Mia, che mi mandate i video su come fare i lavoretti, perché mamma il tempo e la qualifica, proprio l'abilità per fare i disegnini da colorare e attaccare con la colla, non ce l'ha e non lo sa fare.
Chiara, stai calma che è solo lunedì.
No, però si presume delle si presumono delle abilità genitoriali che non ci sono, per non parlare del tempo che non esiste. Cioè,
proprio infatti non c'è. Il problema è il tempo, non è l'abilità. L'abilità uno se la trova, è il tempo che non si trova.
Quindi non è un fatto di stare a guardare i bambini che fanno la DAD, che è allucinante anche quella, però lo metti là e ogni tanto controlli che...
Sì, per chiudere questo argomento poi passiamo alla nostra cosa. Un mio amico ieri, o l'altro ieri,
si
non mi ricordo,
no,
ha pubblicato una foto, un video su YouTube, cioè su Facebook, scusate, di suo figlio che in DAD impara a suonare il flauto dolce.
No, vabbè, dai,
dice,
però...
Caso. Ma io non voglio che impari, cioè era una cosa straziante, e poi
già
quella,
alle medie
la faccia del mio amico proprio che crollava nel dolore immenso. Ho riso un'ora proprio a questa cosa.
Sì,
c'è una pena,
il tocco di ironia, però vabbè, cioè è frustrante per il genitore, devo dire, perché ovviamente in quella chat poi arrivano tutti i video, invece le foto degli altri bambini della classe di mia figlia che invece questi lavoretti li hanno fatti, quindi umiliazione doppia. Benissimo, ma
beh,
arriviamo,
ma noi andiamo avanti.
Sì, e di anche un po' di bambini si parla in questa notizia che ci ha fatto molto sorridere, arrivata nel weekend, e cioè Chris Columbus, grande regista di film anche per famiglie e regista di Mrs. Doubtfire, in una recente intervista ha dichiarato che esiste, diciamo così, una versione di Mrs. Doubtfire un po' vietata ai minori. Ecco, spieghiamolo un po' meglio, ma la notizia fa ridere,
sì,
comunque.
Sì, perché abbiamo riso molto quando ce la siamo detta. No, non è vietata ai minori nel senso che non è porno, non ci sono delle scene,
esatto,
non è violenta, niente di queste cose qui. È che solo pare che il magico e grandissimo Robin Williams fosse incontenibile sul set e quindi improvvisava in continuazione battute su battute su battute, che poi il povero Chris Columbus e il montatore hanno dovuto, impazzendo, cercare di tagliare in fase di montaggio. Però tutti questi spezzoni, tutti questi cut ci sono, e quindi sarebbe veramente molto interessante riuscire a godere ancora di una volta della potenza creativa e irruenza comica che aveva Robin Williams.
Assolutamente. Chris Columbus ha detto che ovviamente non è che può da questa serie di improvvisazioni montarci una versione adulta tra virgolette, però non esclude la possibilità e la voglia di fare un documentario sul behind, come dire, di scenes di Mrs. Doubtfire, dove poter includere appunto tutta queste dinamiche improvvisanti di Robin Williams, che poi erano, come dire, la sua cifra, e che lui fa anche un po' in Mrs. Doubtfire. Non so se ricordate quella scena meravigliosa dove lui fa parlare i dinosauri, sta lui sti dinosauri, e lì colpisce l'occhio del direttore di rete che poi gli farà fare Mrs. Doubtfire in TV. Quindi veramente meraviglioso, abbiamo perso un grande, e Chris Columbus con questa ulteriore dichiarazione ce l'ha ricordato. Però che grande film, eh? Non sfiorisce Mrs. Doubtfire.
No,
adesso
no,
pensandoci.
No, è un po', ci sono quelle commedie super leggere che sembravano abbastanza commerciali, cioè solamente commerciali, che poi invece sono rimaste nella storia del cinema e nell'immaginario di tutti, anche perché appunto hanno una qualità, pur essendo datate, non sono datate. Cioè, pur essendo in un periodo storico definito, però rimangono, voglio dire, anche me ne viene in mente un'altra, dove la versione americana era sempre con Robin Williams, ma l'originale era francese, che era la Cage Folle. No, il vizietto è ancora adesso, sia nella versione francese che nella versione americana. Un film che uno che guardi e che, anche se lo conosci già ridi sempre, che non è mai sbagliato, non è mai fuori posto, con ovviamente appunto le connotazioni temporali che sono chiare, che però adesso, passati così tanti anni, sono diventati quasi vintage, quindi va bene anche quello. C'era appunto nella versione americana, che si chiamava Piume di Struzzo, c'era Robin Williams che faceva il ruolo di Tognazzi, ed era fantastico.
Che poi in un certo senso affrontava, però tu forse me lo potrai confermare, ecco, storicamente comunque un tema che all'epoca era intoccabile.
Sì, era un tema intoccabile, però che trattato in quel modo era diventato universale, pur essendo sempre comunque comico, sopra le righe, quindi un po' macchiettistico. Il modo in cui sia Michel Serrault nella versione francese che Nathan Lane in quella americana avevano trattato il personaggio della diva, del divo barra diva, era così delicato e così intelligente che non ha offeso nessuno, e secondo me ha anche un po' aperto delle menti.
Sì, perché a me piaceva, devo dire, il fatto che attestasse l'esistenza di una realtà.
Sì, e in un modo in cui nessuno la discuteva, no?
Sì.
Nessuno si poneva neanche il problema di controbattere le isterie di questo che andava in giro per i negozi, faceva finta di svenire nei bar, perché lui era quella persona lì, e non poteva assolutamente fare altro, e nessuno si permetteva non solo di pensare che fosse sbagliato, ma di dire che fosse sbagliato, di cercare di cambiare. E paradossalmente sembrava una bolla temporale e geografica molto più moderna di adesso, pur essendo 30 anni fa. Però
allora, io per celebrare Mrs. Doubtfire e Robin Williams farei una pausa musicale ascoltando Dude Looks Like a Lady degli Aerosmith.
Fred
para. Ba-ba-da, dude looks like a lady. Ba-da. Abbiamo iniziato bene, no? Questa puntatona del lunedì di The Soup of the Day. Siamo carichissimi, Angelo.
Siamo molto carichi e siamo pronti a partire con le celebrazioni di questa giornata.
E qui celebriamo una donna, un'attrice, produttrice, che è un fondamento per le nate bionde come me, perché ci ha, come dire, riabilitato in quanto bionde, ma anche mediamente intelligenti, lei è
Reese Witherspoon.
La meravigliosa, che ha avuto, non si è mai fermata, devo dire, Angelo.
No,
però
non si è mai
ha avuto una nuova, come dire.
Ed è riuscita, non credo che fosse una sua volontà, però ha dimostrato a tutti quanto lei non fosse per niente bionda.
Sì, esatto,
nel bene e nel male, perché lei è diventata strafamosa con la rivincita delle bionde.
Sì.
Aveva già fatto Election qualche anno prima, poi è diventata però la Ellie Woods, è diventata un'icona, un marchio quasi, con la rivincita delle bionde.
Si è vinta un Oscar, che voglio dire,
no, esatto, e poi e poi nel 2005 ha fatto un'infilata di premi perché con Walk the Line, Quando l'amore brucia l'anima, che era questo biopic su Johnny Cash, lei faceva June Carter, che è la moglie di Johnny Cash, e si è aggiudicata il Golden Globe per la miglior attrice, il BAFTA come miglior attrice, uno Screen Actor Guild Award e il premio Oscar come miglior attrice.
È proprio, cioè, jackpot, come dire.
Sì, jackpot. E jackpot con un primo ruolo al 100% drammatico che lei faceva dopo il suo exploit comico, quindi ancora più importante, secondo me, ancora più significativo. E poi adesso la conosciamo tutti perché è diventata una diva delle serie TV.
Esatto, non solo come attrice, quello è bello,
diciamocelo pure, perché le ultime tre sono state Big Little Lies, The Morning Show e Little Fires Everywhere. Cioè,
non dobbiamo dire altro, come dire.
Non dobbiamo dire altro. Peraltro, serie che lei coproduce, non tutte, però in molte delle sue attività lei è diventata una produttrice. Sta diventando una delle donne di Hollywood importanti e forti, e pare che, nonostante sia una persona molto simpatica, perché ha questa faccia, sia che è molto simpatica e molto rilassata, sia una che incute un po', non dico paura, ma incute un po' timore, un po', come dire, reverenza quando uno ce l'ha davanti.
Io devo dire, mi sono fatta questa idea, la seguo anche tanto su Instagram, che lei non sia del tutto dissimile da alcuni personaggi che sta interpretando nelle serie che produce, e che sono una versione, come dire, per delle cose esasperata, però di un suo modo di essere di base. Per esempio, il suo personaggio in Big Little Lies e anche quello di Tanti Piccoli Fuochi, di Little Fires Everywhere, che sono due serie in cui lei è tra le protagoniste ed anche produttrice, lei rappresenta in entrambi i casi una mamma in carriera, diciamo, che ha bisogno di tenere un po' tutto sotto controllo, molto generosa con il prossimo, ma allo stesso tempo con grandissime manie, tra virgolette, ossessivo-compulsive di controllare tutto. Ora, presa con le pinze questa mia considerazione, però secondo me le vengono bene, perché un po' di autocritica, come dire, c'è, perché lei mi sembra una molto on top of everything, come dire, cioè una che tiene sotto controllo tutto, e quindi è giusto che usi anche dei ruoli per esorcizzare un po' ciò che di negativo c'è in tutto ciò.
Sì, sì, è molto vero. E poi lei è una delle migliori amiche di Beyoncé, per dire, se vogliamo anche buttare.
Se solo per quello vale la pena di essere al mondo.
Per quello, esattamente.
Vabbè, la nostra futilità, se chi ci ascolta avesse dubbi sul mio essere comunque nata bionda, ora
noi siamo alti e bassi, no, noi siamo trasversali. Dobbiamo.
Siamo ogni tanto anche un po' gruppi, però non ce ne vergogniamo, lo diciamo così, ecco.
Niente.
E siamo gruppi anche di un, non di un festeggiato, ma di un regista, produttore e showrunner, creatore che seguiamo molto perché ci ha regalato tante grandi emozioni. Lui è Ryan Murphy, che ha fatto uscire proprio da poche ore, da pochi giorni, un teaser abbastanza incomprensibile della nuova stagione di American Horror Story, la decima, che ha il titolo Double Features, e non è che ci abbiamo capito tantissimo.
No, allora lui ci sguazza nei teaser incomprensibili, proprio secondo me è una parte della sua creatività la veicola dentro questi teaser per far impazzire il pubblico. Ci sono milioni di indiscrezioni su questa nuova serie, pare quella più accreditata e quella più letta, più ripetuta, quindi potenzialmente più vera, è che il tema di questo American Horror Story saranno i vampiri. Però non è proprio certissimo, è abbastanza certo ma non è certissimo. È certo che ci sarà Macaulay Culkin come attore, ci saranno.
Ma vestito invernale sulla spiaggia, che è già quello, come dire.
Infatti.
Anche
poi...
zombie. Pare ci siano, scusa, intanto.
Sì, anche zombie, vampiri e zombie, ci dovrebbe, poi ci sarà anche la solita, ormai immancabile, Sarah Paulson, anche in questa serie, non si sa in quale modo, visto che lui riesce sempre a usarla, a renderla sempre più inquietante man mano che le serie di Murphy vanno avanti, perché in Ratched, diciamocelo, era abbastanza inquietante anche lì. E niente, quindi non credo che su questo non ci resta altro che aspettare e vedere, sperando che sia, che abbia una qualità, che lui è sempre stato un po' ondivago, se non sì. Dal mio punto di vista, sulla qualità delle serie. La prima era pazzesca, prima American Horror Story, io mi ricordo che non riuscivo, che lo vedevo solo di giorno e se in casa c'era qualcuno, perché se io da solo non lo vedevo mi dispiaceva tanto. E poi
quindi Asylum, uscito il lockdown sarebbe stato drammatico.
Cioè stava lì aspettava tanto, da vedere ce n'era. E Asylum era bellissimo, io non ho tanto, ho amato poco Hotel ad esempio, anche se mi aspettavo tanto, quindi bisogna, a volte ci azzecca al 100%, a volte ci azzecca al 50%, speriamo che questa sia una delle volte del 100%.
Possiamo solo dirvi, ripetiamo, che l'unica cosa di cui siamo certi è che si chiama Double Feature. Fred. Cambio di co-conduttore, cambio di angelo nelle fila di questa mattina. The Soup of the Day, con me c'è Angela Prudenzi. Ciao, buongiorno.
Eccomi, ciao.
Che allegria. Arrivi anche perché stamattina, come da bravi Festival Insider, dobbiamo e non possiamo sottrarci a parlare di festival, perché ancora si va avanti. Noi, i festival non si fermano, nonostante la virtualità.
Beh, ma non si devono firmare, è assolutamente proibito farli firmare. Firmare, ma forse bisogna firmare perché restino sempre e sì. Comunque, anche online, ecco. E un festival che è stato inaugurato 2 giorni fa, il 20 marzo, è il Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, giunto alla 30ª edizione. Un'edizione molto ricca che, come altri festival, si appoggia alla piattaforma di My Movies, dove è possibile sottoscrivere un abbonamento e vedere decine e decine di film. L'apertura del festival è stata con il film La Nuit des Rois, film che era nella sezione Orizzonti a Venezia, che ha avuto grandissimo successo ovunque, era tra anche i 15 film che hanno combattuto per arrivare alle nomination finali per il miglior film in lingua non inglese, per il miglior film straniero. Non ce l'ha fatta, però insomma, film che deve essere recuperato assolutamente. E poi sono talmente tanti i film che fanno bella mostra di sé in questa edizione, che insomma non so veramente da che cosa cominciare, perché c'è solo l'imbarazzo della scelta tra film africani, film magrebini, film dell'America Latina. Insomma, si tratta di metterci attenzione, iscriversi, come ormai chi frequenta i festival online sa come si deve fare, e sintonizzarsi e cercare di costruire un proprio palinsesto. Si avrà tempo ancora una settimana, e quindi insomma fatevi sotto e buttatevi sul cinema africano, sul cinema dell'America Latina, sul cinema asiatico.
Devo dire, mi ha colpito particolarmente una sezione speciale di quest'anno che si chiama, mi piace tantissimo il titolo, Donne sull'orlo di cambiare il mondo, che è una selezione di 5 film recenti di registe provenienti appunto da Africa, Asia, America Latina, che diciamo attraverso le loro opere stanno contribuendo al cambiamento sociale e culturale del loro paese. Ecco, mi piace il titolo, mi piace l'intenzione, mi piace la selezione, quindi ecco, vale la pena farsi un giro su My Movies questa settimana, direi.
Sì, poi tra l'altro proprio su questo argomento delle donne, insomma, ci sarà anche una tavola rotonda, vogliamo chiamarla così, comunque un momento di riflessione che vedrà la partecipazione, oltre che di Anna Maria Gallone e Alessandra Speciale, che appartengono alla direzione artistica del festival, anche di Fara Polato, che è una ricercatrice dell'Università di Padova e si occupa di studi interculturali, della regista Michela Occhipinti, della regista Beatrice Seignet, del regista Inde Bougema e poi anche di altre donne che vengono da altri festival e che hanno avuto dei film in altri festival e insomma queste cineaste arrivano dall'Etiopia, l'Arabia Saudita, il Cile, il Sudafrica, il Marocco, insomma credo che sia molto importante e poi anche da segnalare appunto che tra queste professioniste del cinema ne ho già parlato, c'è la regista Inde Bougema che ha avuto molti riconoscimenti grazie al suo film Le Rêves de Noura, insomma che dalla partita del 2019 è stato visto in tantissimi festival e che si potrà vedere ovviamente.
Quindi in bocca al lupo al 30° Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina e noi torniamo fra pochissimo io e Angela dopo appunto un brano. Red Film Radio. Per iniziare questa settimana sempre rossa, cosa ci vediamo stasera, Angela?
Ci vediamo un film che a suo tempo io avevo molto amato, davvero tanto amato, e che continuo ad amare. Infatti, non so, potrei anche sintonizzarmi stasera sulla 7 insieme a chi vorrà alle 21:15 per rivedere Donnie Brasco di Mike Newell. Film con quei due mostri sacri che sono Al Pacino e Johnny Depp, ma se non bastasse c'è anche l'icona Michael Madsen e insomma c'è Al Pacino, c'è Johnny Depp, insomma si capisce al volo che siamo in un'atmosfera quantomeno nera e infatti si parla di mafia. Johnny Depp è un agente infiltrato che si infiltra nella mafia, un agente dell'FBI e che in qualche modo riesce a entrare nelle grazie del mafioso Lefty interpretato da Pacino. Ne nasce un'amicizia fuori da ogni regola perché ovviamente non ci può essere empatia tra poliziotto e mafioso. Il regista Mike Newell descrive al meglio questo ambiente mafioso, ma soprattutto è veramente ammirevole nel raccontare le sfumature psicologiche dei due personaggi, i momenti di violenza, ma anche appunto quella struggente malinconia che attraversa tutto il film e insomma fino a un finale che ovviamente è irraccontabile, ma che descrive al meglio due personalità straordinarie come quelle interpretate da Johnny Depp e da Al Pacino.
Mike Newell che poi io amo non ridere perché è uno dei registi di Harry Potter.
Ma è anche
Calice di Fuoco che è uno dei migliori.
Ci fosse sì. Dimenticati.
Giusto per dirne una, come dire, un film a caso.
Ma è un regista di sicuro talento, un regista che sa che cos'è il mestiere, che ne conosce le sfumature, che è in grado di portare sempre un tocco in più all'interno di qualsiasi sequenza, di qualsiasi momento di un film, proprio perché insomma il mestiere non si impara da un giorno all'altro, e in più se a questa professionalità pazzesca aggiungi anche secondo me sempre quella leggera malinconia che lui ha sempre e anche quel senso di dark che si porta dietro, e ecco insomma secondo me la miscela è perfetta.
E si sarà anche vaccinato visto che del 42 è da inglese.
Beato lui, è vero.
Questo tocco stupido in tempi di Covid.
Fred Film Radio.
Stiamo per giungere alla fine di questa puntata di lunedì mattina ad Soup of the Day, ma con Angela abbiamo ancora qualche altra bella notizia, soprattutto a tema festival.
Eh sì, rimaniamo nella nostra casa, quella dei festival, e non dico casa a caso, perché noi siamo abitué di Casa Alice, e la notizia di oggi riguarda appunto Alice nella città, che ha aperto il bando per le iscrizioni al concorso lungometraggi e al concorso cortometraggi. La sezione, insomma, l'Alice nella città, che è diretta da Fabio Bettini e Gianluca Giannelli, ha anche annunciato che ci sarà una attrice eccezionale a presiedere la giuria della sezione cortometraggi, cioè Piera degli Esposti, e è ribadito anche che l'evento si svolgerà tra il 14 e il 24 ottobre 2021. Era già stato annunciato, ma ricordiamolo perché è sempre meglio. Quindi sul sito di Alice, alicenellacittà.com, e attraverso i social di Alice si può scaricare il modulo di iscrizione e provare a far parte della 19ª edizione di Alice nella città.
Io vorrei tornare indietro nel tempo e fare il giurato. Ecco, l'ho detta la stupidaggine ora, però da piccola so che mi sarebbe piaciuto tantissimo. Quindi vabbè. E a proposito, abbiamo anche un'altra notizia che riguarda un regista che abbiamo molto amato, scomparso da poco, il cui ultimo film è possibile vedere su più di una piattaforma, vero Angela?
Beh sì, perché da ieri in realtà, però insomma possiamo continuare a vederlo anche nei prossimi giorni, è disponibile su Prime Video, Cecchi Gori Digital, iTunes, Rakuten, Chili, insomma chi più ne ha più ne metta, è l'ultimo film di Goran Paskaliewicz, Nonostante la nebbia, con Donatella Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Non è un caso che sia come dire, stato rilasciato ieri, perché ieri era la giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale, e questo film racconta una storia invece di integrazione, perché è la storia di due di una coppia, marito e moglie, che incontra casualmente sulla sua strada un bambino che si chiama Mohamed, che è un rifugiato siriano e che durante il viaggio verso l'Italia a bordo di un gommone ha perso i genitori, e quindi racconta anche la relazione che si stabilisce tra questo bambino e i due adulti, che sono Valeria e Paolo.
Valore aggiunto di questo film è che c'è anche tuo marito Pino Calabrese in una piccola parte. Lo dovevo
ma
dire.
Molto aggiunto, grazie.
Gli abbiamo fatto, siamo stati gli unici a fare gli auguri di San Giuseppe venerdì.
Ah, li ha molto apprezzati, devo dire.
Gli
perché non ci credeva, e è rimasto muto, non ha detto niente. Era lì che sorrideva, ma non ha contato, perché secondo me era stupito.
Roba da salvare il podcast,
no,
metterlo
era
lì.
Da me. Perché io sai che sono proprio lontana da questo, quindi non mi guardava con l'occhio e mi dire: hai fatto questa cosa?
La serpe in seno
e
che
ho
si
detto,
dimentica.
No, mi hanno obbligato.
L'onomastico, hai detto, bastava dirlo a me, e l'onomastico non si ricorda sempre. E quindi, che dire, dopo tutti questi consigli e queste informazioni anche sui festival da seguire, noi vi diamo appuntamento con tutta la formazione dei due angeli più la sottoscritta Chiara Nicoletti a domani alle ore 10 circa sul canale italiano di Entertainment di Fred, oppure potete fare come marito di Angela e ci seguite anche in podcast e ve lo scaricate e ci trovate sulle migliori piattaforme, o ancora se vi piace la nostra selezione di brani, oggi specialmente ci siamo dati a rock puro con gli Aerosmith, potete trovarci su Mixcloud. A domani alle 10 ad Soup of the Day. Ciao Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the Festival Experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.